Memories, raccontiamo momenti.
È il 1963. È un caffè, costa 50 lire. La benzina, 120 lire al litro. Il 21 marzo chiude la prigione di Alcatraz. E ad agosto Martin Luther King tiene il famoso discorso.
I have a dream.
La nostra storia comincia a Longarone, un paesino di 7.000 anime incastrato nella valle del Piave e circondato dalle Dolomiti. Siamo in provincia di Belluno, al confine tra Veneto e Friuli. Sono le 22.39 del 9 ottobre 1963. Alcuni abitanti a quell'ora sono già a dormire. Dalle finestre si può sentire il pianto di un bambino, una risata. Alcuni sono al bar a seguire la partita di Coppa Campioni in Eurovisione, Real Madrid, Celtic Glasgow. Ad un tratto tutto diventa buio. Alcuni si affacciano dalle loro case, altri escono dal bar e imprecano in quel dialetto stretto, accendendosi una pipa e respirando l'aria di montagna. In lontananza si possono sentire i campanacci delle mucche nelle stalle, che si agitano. Tutto il resto è silenzio. I più giovani dicono che è un temporale, di quelli che in quel periodo bagnano le montagne e ingrossano i fiumi. Si vedono anche i fulmini su per le pendici del Monte Toc. Ma è una pioggia strana, sporca, sembra terra e in più c'è questo vento che spinge sempre di più. E poi c'è questa puzza di terra bagnata, puzza di marcio. No, non è un temporale e gli anziani del paese lo capiscono subito. Non è un temporale, è la montagna che si è staccata ed è andata giù.
Sono Micaela Coletti, nel 2001 sono diventata presidente del comitato Sopravvissuti Vajont, che ho creato apposta per raccontare la vita del dopo tragedia. Sono una sopravvissuta. Quella notte ho perso la mamma, il papà, la nonna e una sorella, e ho avuto la fortuna di ritrovare mio padre, riconosciuto soltanto perché aveva documenti in tasca, non perché fisicamente lo fosse. Il mio lavoro di presidente, soprattutto di sopravvissuta, è quella di portare dove posso e come posso la storia del Vajont, in modo che non si possa e non si deve dimenticare. Tutto questo lo faccio in memoria non soltanto dei miei genitori e dei miei parenti, ma della mia Longarone, un posto favoloso, un posto dove si viveva bene, è il posto dove sono nata e che amo ancora e che mi manca tantissimo.
Ma facciamo un passo indietro. È il 1957, quando la SADE, Società Adriatica di Elettricità, comincia i lavori della più grande diga d'Europa. È stata progettata tra il 1926 e il 1956 dall'ingegner Carlo Semenza, che ha individuato in quella valle bagnata dal Piave il luogo perfetto per farci una diga e sfruttare così i salti del fiume per fare energia idroelettrica. È un progetto unico, mai tentato. I lavori richiedono 3 anni, neanche tanti, se si pensa alla grandiosità del progetto. Scopo della diga: formare un immenso serbatoio idrico per le acque del Piave, conservandole per l'inverno. Sembrava un'altra grande opera di ingegneria italiana in quegli anni di boom economico. Sembrava, perché c'erano dei problemi. Innanzitutto c'erano gli abitanti di quelle valli, che nel corso degli anni si videro sottratti i terreni che per secoli avevano consentito di coltivare patate e far pascolare le mucche. I primi espropri, forzati, avvennero negli anni 50 e non sempre in maniera equa e redditizia per chi doveva vendere.
Le persone anziane si lamentavano di questa diga, avevano paura e dicevano che quella sicuramente avrebbe portato la morte al paese intero. Io nel 63 avevo 12 anni, per cui non era che quello che dicevano le persone anziane fosse così capibile, almeno per noi che eravamo piccoli.
Secondo problema, la natura. Il Monte Toc, ad esempio. In dialetto friulano, toc vuol dire 2 cose. Pezzo, per indicare appunto la montagna, e marcio. Perché il Monte Toc non è stabile, non lo è affatto. alto 1921 metri, da sempre il monte offriva le sue pendici per l'allevamento e l'agricoltura. Il monte poteva concedere questo, non altro. Invece la costruzione della diga formò alle sue pendici un bacino artificiale di 170 milioni di metri cubi di acqua. Durante la realizzazione della diga furono compiute una serie di indagini geologiche per capire dettagliatamente l'area. I risultati portarono a scoprire una frana antica di milioni di anni che precariamente era ancorata alla montagna. Nonostante questi studi, i lavori non furono interrotti. La precaria stabilità della montagna non fermò la follia costruttrice dell'uomo. Non solo. Durante i rilievi si scoprì che la frana era a forma di M ed era lunga 2 km e alta 600 metri e poteva scivolare nel lago se questo fosse stato realizzato. Non c'erano solo i tecnici in allarme. Gli abitanti di quelle zone, che più di tutti conoscevano quei luoghi, denunciarono la pericolosità di quell'opera. Le loro voci, i loro appelli, caddero sempre nel vuoto. Anzi, non sempre. C'è per esempio una giornalista di nome Tina Merlin, sposata con un partigiano di quelle valli. È brava Tina, raccoglie, ascolta, si informa e poi scrive tutto sul suo giornale, l'Unità. Come il 4 maggio 1959, quando scrive «La Sades padroneggia», ma i montanari si difendono. Oppure, come il 7 novembre 1960, quando una frana dà le prime avvisaglie dell'immane disastro di 3 anni dopo. Tina scrive, una gigantesca frana precipita nel lago artificiale costruito dalla Sade. O come il 21 febbraio 1961, un'enorme massa minaccia la vita e gli averi degli abitanti della Valle del Vajont. Non solo i suoi articoli rimasero inascoltati dalle istituzioni, ma nel 1959 venne addirittura denunciata per diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Fu assolta e dopo la tragedia pubblicò un bel libro dal titolo Sulla pelle viva, come si costruisce una catastrofe, dove racconta dal suo punto di vista tutta la vicenda. Siamo nel 1961, la diga è ormai completata.
Al suo completamento, la diga ha una lunghezza di 190 metri, pari a 2 campi da calcio. La capacità totale dell'invaso, di 168 milioni di metri cubi d'acqua, sono equivalenti a 67.200 piscine olimpioniche. La sua altezza, 261 metri, è come 3 volte la Statua della Libertà di New York. 360.000 metri cubi di calcestruzzi, invece, vengono impiegati nella sua costruzione.
Appena cominciano le prove di riempimento e di svuotamento del lago artificiale, la vecchia frana presente sul Monte Toc si riattiva. La Sade è preoccupata. Commissiona quindi uno studio all'Università di Padova per capire gli effetti di una frana nel lago artificiale. Dopo varie simulazioni usando un modellino in scala, lo studio recita: la quota di 700 metri sul livello del mare può considerarsi di assoluta sicurezza nei riguardi anche del più catastrofico evento. Si raccomanda di non superare tale quota. Nel 1963 nasce l'Enel e la diga diventa proprietà dello Stato. Il 30 marzo il Ministero approva l'ultimo invaso fino a quota 715 metri, ignorando così gli studi, seppur sottostimati, dell'Università di Padova. Il 15 settembre 1963 il Monte Toc scivola in un solo giorno di 22 cm. I tecnici cominciano a svuotare il bacino, fermandolo ogni tanto, usando l'acqua come fosse un acceleratore e un freno della frana. Fu un errore colossale. Gli abitanti cominciarono a sentire boati provenire dalla montagna. Buche enormi si creavano dal nulla e i pini e i larici che ricoprivano il monte si inclinavano a vista d'occhio. L'ingegner capo Alberico Biadene, la mattina del 9 ottobre 1963, scrive al suo vice ingegner Pancini, capo del servizio costruzioni, ordinandogli di tornare dalle ferie per il pericolo imminente.
Mi telefona ora il geometra Rossi che le misure di questa mattina mostrano essere ancora maggiori a quelle di ieri, raggiungendo una maggiorazione del 50%, cioè da 20 a 30 centimetri. Si nota anche qualche piccola caduta di sassi al bordo ovest, verso diga della frana. Che Dio ce la mandi buona.
Troppo tardi. L'ultimo lembo che tiene la frana attaccata al monte cede alle 22.39 del 9 ottobre 1963. 250 milioni di metri cubi di roccia scivolano verso il lago alla velocità di 20 metri al secondo, quasi 100 km orari. In 32 secondi la frana colpisce il lago riempendolo totalmente e immediatamente. Tutta l'acqua al suo interno schizza in aria formando un'onda tricuspide di 250 metri d'altezza. Un'onda tricuspide è un'onda a tre punte. Una di queste vola verso il paese di Erto, che è molto vicino al lago ma costruito a fianco uno spuntone di roccia sporgente su cui l'onda sbatte, si infrange e salva il paese. Le frazioni, poste poco più in basso, vengono immediatamente cancellate dall'onda. 480 morti. L'altra punta dell'onda sorvola letteralmente il paese di Casso, portando con sé rocce e massi, pesanti quintali, che sfondano il tetto delle case. Molti feriti, ma miracolosamente nessun morto. L'ultima punta dell'onda scavalca e tracima dalla diga. La massa d'acqua, alta 150 metri e spessa 70, si infila nel canyon. Di fronte a sé, nel mirino, c'è il paese di Longarone. L'acqua acquista velocità. Arriva a 100 km orari, spingendo e comprimendo l'aria davanti a sé, che raggiunge la forza pari al fallout nucleare di due bombe atomiche di Hiroshima. In 3 minuti, l'onda d'urto spazza via il paese di Longarone e strappa case, piazze, osterie, vestiti e pelle. Dopo 1 minuto, quello che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua, che sbatte nel piave, raccoglie massi e detriti e li fionda sulle poche case rimaste in piedi. L'acqua sale verso le montagne e poi, come un'onda sulla spiaggia, torna indietro e il riflusso liscia ogni cosa, lasciando al posto di Longarone una spianata di fango e macerie. 1450 morti. Dei quasi 2000 morti, 600 furono i cadaveri recuperati, 725 sono i cadaveri non riconosciuti e 600 mai ritrovati. L'onda, in pochi minuti, aveva cancellato il tempo e la memoria di quei luoghi per sempre. Miracolosamente la diga, nonostante le forze di 20 volte superiori a quelle per cui era stata costruita, rimase in piedi, a testimonianza della perfezione dell'opera, che ancora oggi è lì a fotografare un momento diventato storia e cronaca nera nel nostro paese. I soccorsi arrivarono da tutta Italia e si resero conto della tragedia soltanto alle prime luci dell'alba.
Io quella notte sono stata soccorsa, mi hanno tirato fuori da sottoterra, mi hanno caricato su una macchina e mi hanno portato all'ospedale in Pieve di Cadore.
Oggi alcuni paesi sono stati ricostruiti, altri abbandonati e altri ancora spostati di qualche chilometro. I superstiti furono caricati su dei pullman e trasferiti in un nuovo paese, costruito apposta per ospitarli, e che prende il nome di Vaillant. Il processo porterà la condanna di 2 soli imputati, che fecero comunque pochi anni di carcere. Altri 2 ingegneri si suicidarono per il rimorso.
Per il processo, c'è stato un battage pubblicitario sicuramente sui giornali, però noi sopravvissuti, bambini, nessuno di noi è stato interpellato. Per noi era una cosa che riguardava qualcun altro. In realtà, ripeto, noi proprio non siamo mai stati, io parlo per me, né io, né mio fratello, né mia sorella che ci siamo salvati, siamo mai stati interpellati da nessuno, mai nessuno ci ha chiesto assolutamente che cosa avevamo provato, nessuno ci ha mai chiesto che cosa avremmo voluto chiedere per essere in qualche maniera risarciti, nessuno ha chiesto la nostra partecipazione, meno che meno poi durante il processo.
Lo Stato diede ai superstiti un risarcimento irrisorio, che servì nella maggior parte dei casi a ubriacarsi nelle nuove osterie, per dimenticare anche solo per una sera quella volta in cui la natura si prese la rivincita sull'uomo.